Uno dei motivi ricorrenti del commento di Cirillo di Alessandria al libro del profeta Isaia è quello del rapporto tra la realtà della religione cristiana e la realtà della religione giudaica, un rapporto che egli vede nel senso che la religione cristiana è superiore a quella giudaica, è più valida, è perfetta, mentre la prima alleanza è incompleta, è parziale, è imperfetta, è bisognosa di un compimento. E quindi, tanto per fare un esempio, nel testo di oggi i materiali che vengono sostituiti nel versetto 17, oro anziché bronzo, argento anziché ferro, bronzo anziché legno e ferro anziché pietre, vengono visti come dei materiali che nella seconda alleanza mostrano la loro superiorità rispetto ai precedenti. Cirillo cita anche il capitolo terzo della prima lettera ai Corinti, dove questi materiali vengono elencati da Paolo per dire che vi sarà un'azione del fuoco che farà vedere la qualità dell'opera di ciascuno dei discepoli di Cristo. Tutto questo mi sembra francamente superato dall'insegnamento del Vangelo di oggi, perché nella mentalità di Gesù, che questo detto sul digiuno ci veicola, c'è un cambiamento completo, ecco, di situazioni, per cui non si può più, diciamo, mettere una toppa, ma occorre un vestito nuovo, occorrono otri nuovi, e quindi c'è una trasformazione totale, ecco, che il Vangelo porta nella realtà della rivelazione stessa di Dio. Il vino nuovo va versato in otri nuovi, non c'è né un rapporto di progressione da ciò che è buono a ciò che è perfetto, né l'idea di un'inferiorità delle prime cose rispetto alle seconde, ma c'è proprio la trasformazione completa di tutto, per cui quello che Gesù è venuto a portare richiede una novità completa, radicale da parte di chi è disposto a riceverlo.
Ho notato che questo avverbio al posto di o invece dopo si ripete 5 volte, in ebraico è detto tahat, e quindi c'è questo rovesciamento, questo cambiamento radicale che parte già dal primo versetto. Dopo essere stata derelitta, odiata senza che alcuno passasse da te, io farò di te l'orgoglio dei secoli, la gioia di tutte le generazioni. Quindi penso che, così guardando un po' le concordanze, da chi era stata derelitta, cioè lasciata, odiata e lasciata senza nessuno che passasse, ma forse proprio da Dio. No, ricordiamo il capitolo 49, il lamento, no? Dio mi ha abbandonata. E poi tutte le rassicurazioni che Dio le fa, no? Non ti ho abbandonata, come una donna, no? Verrà ripresa, ecco, il capitolo 54. E poi lo vedremo anche al capitolo 62. Nessuno ti chiamerà più abbandonata. E due volte ci sarà il versetto 4. E al versetto 12. Mi chiameranno popolo santo, redenti del Signore, e tu sarai chiamata ricercata, città non abbandonata. E anche l'odio, questo è un po' più difficile, però visto che in Geremia, al capitolo 12, versetto 8, c'è questa espressione: la mia eredità è diventata per me come un leone nella foresta che ha ruggito contro di me e io ho cominciato a odiarla. Sembra paradossale, ma è quello che forse appunto il popolo ha vissuto, certo a motivo del suo peccato, della sua lontananza da Dio, però ecco, questo esilio, questo appunto abbandono, questa devastazione di Gerusalemme, ecco, in cui non c'è più nessuno, ecco, invece in questo tempo nuovo c'è questo rovesciamento, al posto di, anziché tutte quelle cose che hai vissuto, hai pensato, ecco, adesso c'è un qualcosa di diverso. Anch'io ho guardato il Vangelo un po' come riferimento. È curioso questo cambio, no? Questo cambio di materiali, ecco, al posto del bronzo l'oro, del ferro l'argento, cioè qualcosa che magari potrebbe anche essere superfluo, no? Il cambio di un materiale per un oggetto, invece cambiando il materiale proprio cambia la sua stessa natura, il suo stesso fondamento, no? Quindi magari se uno fa una cosa di legno e invece la fa di bronzo, magari la forma esterna è la stessa, però cambia totalmente, insomma. Quindi questi otri nuovi, vino nuovi in otri nuovi, ecco. Poi mi aveva, come dire, l'altro avverbio che forse si può avvicinare, avverbio comunque, espressione, no? Questo non più, non oltre, il versetto 18, no? Non si sentirà più parlare di prepotenza, di devastazione, di distruzione, con non più. È una cosa che però c'era ed era caratteristica, faceva parte di quella terra, di quella gente, adesso non ci sarà, non si sentirà più parlare, sparirà. E questi nomi nuovi, ecco, che vengono anche da quello che sta vivendo, no? Io sarò il tuo salvatore e tu ti chiamerai salvezza. Ti farò orgoglio, gioia delle nazioni, ecco, le tue porte si chiameranno gloria, non sono più posto dove passare, ma è un segno di bellezza, di grandezza, di lode, di onore. Ecco, invece c'è l'espressione questa del succhiare il latte delle genti e le mammelle dei re, insomma, mi sembrava abbastanza curiosa e non ho trovato grande luce nei paralleli, anche perché è abbastanza, insomma, brutto pensare di succhiare alle mammelle dei re, ecco. Tra l'altro è la stessa parola che, però anche con le stesse vocali, in ebraico, che si ripete al versetto 18, no? Quando parla di distruzione. Quindi questo sod, quindi anche lì, ecco, come dire, un cambio, ecco, succhiare, quindi prendere, nutrirsi, ecco, della ricchezza, della prosperità di questi re, di queste genti. Anche lì mi sembra come un cambio di natura quasi, ecco. Questi che erano oppressori o rapinatori delle ricchezze di quella terra, ecco, diventano invece appunto il cibo, anche in questo rapporto così materno, così vicino, insomma. Tu di queste, delle genti hai ribrezzo, hai opposizione, lontananza, invece c'è una vicinanza, un attingere talmente vicino e profondo che è come quella della, tra una madre e un figlio, quindi in una cordialità, in un affetto sorprendente, insomma, inaspettato totalmente.